Oltre le barriere. Storie ordinarie per chi le vive e straordinarie per chi le ascolta. Una trasmissione ideata e condotta da Andrea Ferrero e Andrea Mameli in onda su Radio X per Cagliari Social Radio.
Bentornati a una nuova puntata di Oltre le barriere, il programma ideato e condotto da Andrea Ferrero e Andrea Mameli per Radio X. Oggi abbiamo un gradito ritorno, Maria Grazia Zedda, una ragazza cagliaritana che vive e lavora in Inghilterra, a Londra. Lei ha una disabilità uditiva e ci ha raccontato un po' la sua esperienza lavorativa in terra inglese.
Sì, Maria Grazia è Senior Manager per le pari opportunità per High Speed 2, la ferrovia ad alta velocità che è in costruzione in Gran Bretagna. Pensa che nel 2019 è entrata nella top 100 degli influencer del Regno Unito per l'inclusione e la disabilità. E l'abbiamo incontrata a Cagliari quando è venuta a presentare il suo primo libro, il romanzo Il fruscio degli eucalipti, edito da Il Maestrale.
Bene, ascoltiamo cosa ci ha detto Maria Grazia. Ciao Maria Grazia, bentornata ad Oltre le Barriere. Noi ci eravamo già visti nel 2016 in un'altra puntata di Oltre le Barriere. Ecco, rispetto al 2016, cosa è cambiato nella tua vita?
Sono cambiate tante cose nella mia vita. Sono andata a vivere a Londra, prima vivevo a Edimburgo e adesso non lavoro più come consulente, ma sono una manager per le pari opportunità di tutte le diversità del personale High Speed 2. Per spiegare cos'è High Speed 2, è l'azienda che praticamente sta costruendo la ferrovia ad alta velocità più grande d'Europa che congiungerà Londra con tutto il resto del paese.
Ecco, tu in questa realtà hai trovato una collocazione preziosissima della quale vorremmo approfondire in qualche modo il significato e il contenuto, cioè essere manager dell'inclusione e delle pari opportunità. Che significato ha oggi e che significato può avere anche in futuro anche per l'Italia?
Dunque, il mio lavoro praticamente consiste nell'applicazione pratica dei principi legislativi che tutelano le categorie protette. Quindi cosa significa? Io e anche il mio team ci dedichiamo all'inclusione pratica in modo che la legge dell'inclusione, che nel Regno Unito è l'Equality Act, che protegge le categorie che sono appunto di genere, di età, di paternità, di maternità, LGBTQ+, trans, eccetera, e altre categorie, tra cui anche la disabilità ovviamente. E quindi il mio lavoro sta nel analizzare il modo in cui le persone lavorano, le persone vengono assunte, le persone vengono integrate nell'azienda, anche addirittura come le persone lasciano l'azienda, in modo da analizzare tutte le barriere potenziali in esistenza per poterle abbattere. Conoscere le barriere ci aiuta ad affrontarle.
Qui in Italia, quando si parla di diversità, si parla soprattutto di disabilità. Ecco, invece mi è sembrato di capire dal tuo discorso che invece in Inghilterra vengono tutelate un po' tutte le diversità.
Assolutamente sì, tutte le diversità sono importanti e ugualmente protette. E l'unica eccezione che esiste dal punto di vista legislativo in Inghilterra, cioè nel Regno Unito, riguarda la disabilità, però, perché la disabilità ha delle barriere molto molto pratiche. Mi spiego. Spesso diciamo che la maggior parte delle barriere che le persone incontrano a livello, per esempio, se una persona è gay, se una persona è trans, se una persona è andata in maternità o in paternità, se una persona sta diventando anziana, eccetera, eccetera. La maggior parte del lavoro ruota, diciamo, intorno alla consapevolezza, alla presa di coscienza dei loro bisogni, ok? Del loro bisogno di inclusione. Ci sono anche degli elementi pratici. Tuttavia, per la disabilità c'è una cosa molto più pratica, c'è un elemento molto più pratico che deve essere conosciuto bene, che diciamo che ha uno specialismo, perché l'inserimento delle persone disabili deve assolutamente includere un'esperienza, una conoscenza profonda delle barriere legate alle barriere architettoniche, alle barriere virtuali, sociali, e quindi la conoscenza di soluzioni ad hoc, individuali, per ogni individuo. Quindi è molto importante far capire che le diversità sono tutte tutelate in maniera paritaria, assolutamente egalitaria, però per la disabilità bisogna fare conto che ci sono delle applicazioni che sono molto pratiche e quindi, per esempio, comportano dei fondi, dell'uso dei fondi di finanziamento, perché chiaramente se vogliamo, per esempio, includere una persona disabile che ha una certa disabilità pratica, ci sono dei costi collegati, quindi ci sono dei fondi che vengono messi a disposizione per affrontare le barriere pratiche delle persone disabili. Comunque questi fondi possono essere usati anche per le altre categorie protette, però chiaramente il livello di applicazione è un po' diverso.
Ecco, io voglio introdurre un altro argomento che poi in realtà capiremo, che chi ascolterà capirà che non è un altro argomento ma in gran parte è lo stesso, che è il tuo libro Il fruscio degli eucalipti, edizione Il Maestrale, che hai scritto e hai presentato a Cagliari, continuerai a presentarlo. E questo libro contiene una storia che un po' sembra, io l'ho letto e l'ho apprezzato molto, come sai, questa storia sembra un po' la tua. Puoi raccontarci qualche spunto che può interessare futuri lettori e future lettrici del tuo libro, e che cosa ha voluto rappresentare e raccontare questa storia?
Oh, grazie mille. Diciamo che Il fruscio degli eucalipti è un romanzo ispirato alla mia esperienza dell'aver lasciato la Sardegna da adolescente e essere andata a vivere a Londra con la mia migliore amica, e abbiamo affrontato tante avventure. Viene definita una vita rocambolesca. E il primo impatto appunto con gli elementi di esclusione sul lavoro. Però diciamo che il romanzo parla di questa protagonista che non ha semplicemente delle barriere legate alla disabilità, ma ha barriere legate al fatto della sua, per esempio, del suo essere straniera, di avere l'accento forte italiano, sentirsi straniera all'estero. Barriere legate al suo essere donna, per esempio in un ambiente lavorativo dominato dal maschile, per esempio. E quindi racconta la storia di questa ragazza che fa un viaggio grande di crescita interiore e piano piano riesce, anche col supporto, con l'aiuto di persone care o anche imparando da se stessa, diciamo, riesce a raggiungere piano piano una certa autostima e credere un po' in se stessa. Per me questa è stata una grande occasione per poter raccontare una storia nella quale si possano identificare tante persone, perché per me era importante raccontare la storia di un'eroina che non è un'eroina, una persona come tutte le altre che ha semplicemente voluto andare a fondo a capire le barriere che affrontava, qualunque esse fossero, legate alla disabilità o al suo essere donna o altro, però affrontarle e avere il coraggio di rialzarsi quando cade. Quindi è stata una bella opportunità. L'ho scritto tanto tempo fa, non ho avuto molti riscontri. All'inizio è stato sempre un no sonoro che mi è stato dato, perché certi temi anni fa non erano molto conosciuti.
Forse è un tempo, ma anche oggi, c'è una certa narrazione della disabilità, che non è una disabilità raccontata con la normalità, o si è eroi o si è sfigati. E quindi forse oggi le cose stanno cambiando, ecco perché il tuo libro magari è stato pubblicato o comunque hai trovato delle porte aperte.
Le porte non le ho trovate aperte, ho dovuto insistere a bussare. diciamo di sì, però alla fine qualcuno ha aperto la porta, assolutamente, sono d'accordo con te. Finalmente ci sono state delle persone che hanno avuto la lungimiranza di capire che questo era un tema attuale, che non era un tema niche particolare, non era sicuramente un tema di ispirazione, ma semplicemente un tema che riguarda la vita vera, la vita di tanti giovani che lasciano le proprie famiglie, che con grande dolore che vanno a affrontare una vita in un mondo sconosciuto, con tante barriere culturali. Quindi penso che tantissime persone ci si possano rivedere.
Sì, infatti secondo me è una storia universale, una storia che potrebbe essere affrontata e raccontata in qualsiasi contesto geografico, e tu l'hai resa con l'esempio particolare di questa vicenda tra Cagliari e Londra, l'hai resa poi una storia ancora più forte, quindi penso che avrà un grande successo questo libro.
Me lo auguro, per me sarebbe una cosa bellissima, un sogno. Per me era inevitabile, perché comunque, anche avendo lasciato Cagliari e la Sardegna, comunque l'amore profondo per la propria terra, per la propria famiglia rimane sempre, sempre un'ancora. E quindi per me era un rendere omaggio agli affetti, è come parlare di una madre vera e di una madre terra, no?
Tu hai lasciato la Sardegna nel 90. Ogni tanto torni, ecco, hai trovato qualche cambiamento in relazione anche alla disabilità, secondo te?
Sicuramente ho trovato dei cambiamenti e ho visto un pochino evolversi il linguaggio, attorno alla disabilità. Però c'è comunque ancora un pochino di strada da fare, c'è ancora un pochino di presa di coscienza che è necessaria, soprattutto per come distinguiamo le persone disabili dalle altre. In realtà, a volte quando le persone si riferiscono alla mia sordità, pensano di farmi un complimento e mi dicono: ma tu sei normale? E io penso: eh sì, ma sono normale, assolutamente, è proprio così. La sordità, la disabilità fanno parte dell'esperienza umana da sempre, non esiste la normalità. E quindi per me questo discorso di essere inclusivi perché siamo bravi, perché siamo buoni, perché abbiamo un pochino pietà di te, ti diamo la pacca sulla testa. No, noi siamo normali in principio.
Poi Basaglia diceva: visto da vicino nessuno è normale, quindi forse...
Bellissima, una cosa bellissima, sono assolutamente d'accordo. Chi è normale? Ma cos'è la normalità?
La normalità rassicura un po' le persone, quindi si cerca questo.
Assolutamente, sono d'accordissimo, guarda, è proprio una questione di sicurezza, sono d'accordo con te. Spesso appioppiamo delle etichette, perché le etichette, metterci negli scaffalini, ci rassicura, ci dà un senso di ordine. E quindi diciamo che spesso ci si rifugia in questo linguaggio, perché è come un quadro filosofico della vita, e quindi usiamo il linguaggio per mettere queste etichette nitidamente, identificare le persone: tu sei così, appartieni a qui, eccetera eccetera. Ma in realtà la vita e gli esseri umani sono molto più fluidi.
E anche in Inghilterra hai trovato questo atteggiamento che c'è qui in Italia?
Sì, ho trovato atteggiamenti comunque anche lì un po' pietismo mascherato dietro la parola inclusione. E questo è molto importante distinguerlo. Se tu mi includi nella tua azienda facendo un rapporto, diciamo un esempio a livello di lavoro, se tu mi stai includendo nella tua azienda non mi stai facendo un favore, stai facendo il tuo dovere e stai guadagnando le mie capacità. E questo è molto importante, anche lì c'è tanta strada da fare. Tutto il mondo è paese.
Perché hai voluto scrivere il libro? Cioè, qual è stata la scintilla? Tu hai detto: voglio scrivere un libro. Perché?
La scintilla che ha fatto scatenare la voglia del libro, a me è sempre piaciuto scrivere, però a livello amatoriale. Però per me la parola scritta è molto importante, perché come persona sorda non devo più acchiappare le parole, sono scritte, sono ferme lì, ok? E quindi sono molto importanti. Per me la scrittura e la lettura sono veramente un'ancora, perché non devo fare così tanta fatica ad ascoltare, a fare la lettura labiale. E quindi per me è un rifugio leggere e scrivere. Quindi ha sempre avuto questa grande passione dello scrivere e quindi ha sempre avuto un grande desiderio, però c'è stato un momento un po' particolare della mia vita dove ho avuto un lutto improvviso, ho perso il mio papà che è mancato all'improvviso e questa cosa non l'ho affrontata tanto bene, diciamo che mi distraevo tantissimo con il lavoro, le amicizie, come dicono nel Regno Unito, work hard, party hard. E quindi non avevo affrontato per tanti anni questa cosa. Invece poi, una volta che mi sono trasferita con mio marito a San Francisco, che eravamo soli, solo io e lui, mi sono trovata da sola all'improvviso a dover affrontare questa mancanza che non sapevo colmare. Come ben sapete, negli Stati Uniti non c'è l'assistenza sanitaria e quindi io non ho potuto accedere per via di problemi, diciamo, anche lì come immigrata, non ho potuto accedere all'assistenza, quindi ho avuto solamente l'opportunità di vedere una psicologa una volta che mi consigliò di scrivere per mettere a fuoco tutti i conflitti e le lotte interiori che provavo in quel momento. Quindi piano piano ho cominciato a scrivere, a sfogarmi un po', e dopo lo sfogo iniziale lì ho cominciato a piacermi di nuovo, mi si è ripreso l'amore per lo scrivere, quindi quella è stata la scintilla.
Diciamo come ultima cosa che chi ha interesse a sapere qualcosa di più di Maria Grazia Zedda la può cercare sui social, dove è sempre presente, su LinkedIn, oppure cercare le storie che sono raccontate intorno alla sua vita, e si trovano parecchie cose interessanti intorno alla sua esperienza.
Grazie
a te davvero per tutte le tue parole preziose che ci hai regalato.
Grazie a voi.
Grazie per aver partecipato nuovamente a Oltre le Barriere. Grazie.
Questa puntata si chiude qui. Oltre le barriere è una trasmissione ideata e condotta da Andrea Ferrero e Andrea Mameli per Radio X Cagliari Social Radio. Per suggerimenti e proposte scriveteci a oltrelebarriere@radiox.it. I podcast li trovate nel sito www.radiox.it.